Buonasera a tutti quanti, grazie tante per l'invito a venire o a tornare a Carpi un'altra volta, mi permette di percorrere in una gran parte un terzo d'Italia più o meno e di ritrovare vecchi amici anche. L'argomento di questa sera è il viaggio, diciamo, nei libri dell'Esodo e dei Numeri. Cioè la permanenza di Israele nel deserto, no? Come sapete, fra l'Esodo e l'entrata nella terra promessa, Israele ha passato 40 anni nel deserto. Dovevano essere molto meno, ma si è ribellato Israele, ha rifiutato di conquistare la terra promessa e quindi Dio l'ha condannato a rimanere 40 anni nel deserto. 40 anni, come sapete, nel mondo biblico è il tempo di una generazione, quindi dopo 40 anni erano morti tutti quelli che erano usciti dall'Egitto e una nuova generazione era nata nel deserto, era pronta ad entrare nella terra promessa. Quindi 40 anni è il tempo di un rinnovamento, se vuoi, no? Un rinnovamento totale del popolo. Erano tutti morti, salvo Giosuè e Caleb, no? Secondo il racconto di Numeri 13-14, che non si erano ribellati. Così sentite? Meglio? Non so, no. Se non parlo un po' più alto. Sì? Quindi il tempo della permanenza di Israele nel deserto è un tempo di rinnovamento, no? È una nuova generazione che entrerà nella terra promessa. E in qualche modo si potrebbe anche tradurre questo in altri termini dicendo che Israele deve dimenticare l'Egitto. Tutta la generazione nata e cresciuta in Egitto, che esce dall'Egitto, muore nel deserto. Quelli che entrano nella terra promessa non hanno conosciuto l'Egitto. E deve dimenticare l'Egitto, la schiavitù in Egitto e soprattutto le cipolle dell'Egitto, si potrebbe dire così, no? Una tematica che ritroviamo due o tre volte nei racconti sulla permanenza di Israele nel deserto, perché c'è la nostalgia dell'Egitto, no? Il popolo ogni volta che c'è una difficoltà vuol tornare indietro. Quindi vorrei adesso dire più o meno quale sarà il percorso che faremo in questi minuti dedicati alla permanenza del soggiorno di Israele nel deserto. Vorrei prima dare un breve resoconto sulla tematica principale, cioè le ribellioni. Stranamente i racconti che parlano di Israele nel deserto parlano spesso di mormorazioni o di lamentele, di ribellioni. Poi vedremo che non sempre la Bibbia presenta la permanenza di Israele nel deserto come un tempo di ribellioni. In realtà ci sono visioni molto più positive dello stesso periodo, per esempio nei profeti come Osea o Geremia, no? Tempo del fidanzamento di Israele con il suo Dio. Bene, quando e perché, quali motivi Israele interpreta il suo passato nel deserto come un passato negativo, un passato di ribellioni e di castighi divini. Poi, bene, vedremo con qualche particolare quali sono i motivi della ribellione e infine prenderò un esempio. Quindi un percorso in 5 tappe, avete la traccia, no? Permanenza di Israele in 40 anni, la domanda, no? Il contrasto fra i racconti che troviamo specialmente nel libro dell'Esodo, il libro dei Numeri, e poi Isaia, cioè Osea e Geremia. Parleremo allora di Ezechiele, terzo punto, poi del rifiuto della terra promessa, quarto punto, e finalmente dirò una parola di Numeri 11, cioè l'episodio delle qualie, le famose qualie, no? Avvelenate in più. Ecco, inizio un primo punto. La permanenza di Israele quindi dura 40 anni e il racconto è molto lungo, è la sezione più lunga di tutto il libro, tutto il Pentateuco, perché siamo nel deserto già nel capitolo 15 del libro dell'Esodo, no? Appena usciti dall'Egitto, dopo aver attraversato il mare, no? Si trovano nel deserto e ci rimangono fino alla fine del libro del Deuteronomio. In realtà sono 4/5 più o meno di tutto il Pentateuco che hanno come quadro il deserto. E il deserto doveva essere un tempo di transizione, no? Dall'Egitto fino alla Terra Promessa, un percorso, un viaggio. E diventa nella Bibbia un tempo paradigmatico, ecco, il tempo fondante, il periodo fondante di Israele. Cioè, tutte le istituzioni di Israele risalgono a questo periodo. Cioè, tutte le grandi istituzioni. La legge è stata proclamata nel deserto, non nella terra, prima dell'entrata nella terra. No? E le grandi istituzioni civili, no? I giudici, il mondo della giustizia, anche il funzionamento del culto, le grandi istituzioni come il sacerdozio, come i giudici, la gerarchia civile, la gerarchia religiosa, risalgono al tempo del deserto, un tempo di transizione, infatti, no? Un tempo di transizione. Significa anche, no, per fare una breve riflessione sul diritto biblico, il diritto biblico non è un diritto territoriale, come in Grecia, no? Forse vi ricordate nel Critone, Socrate dice: io sono nato ad Atene, sono cresciuto ad Atene grazie alle leggi di Atene, sono ateniese, quindi appartengo a questa terra, a questo territorio e le leggi di Atene sono le mie leggi. Il diritto è territoriale, il diritto del luogo dove uno nasce e cresce. Il diritto di Israele, invece, è molto più personale, è il diritto di un popolo, poco importa dove si trova il popolo, perciò il diritto è proclamato nel deserto. Nel deserto è la terra di nessuno, no, non è un territorio, è un non territorio, si potrebbe dire, il deserto. Quindi la legge è legata alle persone e, come dice un grande poeta tedesco di origine ebraica, no? Il giorno della memoria forse lo possiamo anche ricordare con più ragioni, Heinrich Heine, che diceva che la Torah, cioè la legge per gli ebrei, legge, istruzione più che legge, no? Istruzione, è una patria portatile, cioè la portano con sé. Quindi è personale, la legge è legata alle persone, non a un territorio. Uno nasce ebreo, è la nascita che determina la sua identità. E quindi il periodo della permanenza, del soggiorno di Israele nel deserto è un periodo normativo. Le vere leggi di Israele sono quelle che sono proclamate durante il periodo del deserto. Se non sono state proclamate in questo periodo, non hanno lo stesso valore. No. Sarebbe come la Costituzione di Israele, no? Allora, una Costituzione che ha un valore un po' diverso delle nostre, perché ci sono racconti e così via, no? C'è anche tutta una interpretazione della legge, ogni tanto vanno a trovare Mosè per dire in questo caso che cosa bisogna fare, quindi abbiamo principi anche di interpretazione della legge all'interno della stessa legge. Un periodo normativo, il periodo normativo di Israele. Non significa evidentemente che dobbiamo prendere tutto alla lettera e pensare che tutto sia storico, evidentemente no. La storicità e la verità sono due cose da distinguere bene quando si legge la Bibbia. Beh, molto importante questo. Quindi abbiamo un lungo periodo di 40 anni che inizia, come detto, no, nel libro dell'Esodo, già il capitolo 15, finisce quando muore Mosè e poi nei primi capitoli del libro di Giosuè, quando Israele attraversa il Giordano e entra nella terra promessa. Bene, come detto, ci sono mormorazioni, per noi la parola mormorazione ha un senso negativo. Vediamo che nella Bibbia forse non ha sempre questo senso, significato negativo, non ha sempre una sfumatura, una denotazione negativa, perché bisogna distinguere, o conviene distinguere almeno due periodi importanti nella permanenza nel deserto, a causa di un evento centrale, e evidentemente centrale, non c'è bisogno di dimostrarlo, è il Sinai, no? Cioè Israele rimane più di un anno ai piedi del monte Sinai, è lì che Dio proclama il decalogo, affida a Mosè la legge, è lì che si conclude l'alleanza, e così, no? È un periodo abbastanza lungo che inizia nel capitolo 19 del libro dell'Esodo e finisce nel capitolo 10 del libro dei Numeri. Quindi copre una buona metà del libro dell'Esodo, tutto il libro del Levitico e un terzo, un po' meno del terzo, del libro dei Numeri. Quindi è la sezione più lunga, no? Di tutta la permanenza nel deserto, e si potrebbe dire anche la sezione più lunga di tutto il Pentateuco, no? La permanenza di Israele ai piedi del monte Sinai, che è lì davvero che Israele riceve la sua costituzione, diventa un popolo, no? Dio ne fa il suo popolo. Quindi ci sono episodi prima dell'arrivo al monte Sinai e poi gli episodi che seguono. E la grande differenza è che prima dell'arrivo al monte Sinai, prima della teofania del monte Sinai, non ci sono castighi. Israele mormora nel deserto perché ha sete, perché ha fame, perché non gli piace il menù e così via, no? Buona cucina, buona disciplina, come si diceva negli antichi monasteri. Qui no, è la prima protesta, è sempre contro il cibo, no? Protestano, evidentemente protestano contro il cibo nel capitolo 16 del libro dell'Esodo, manca il cibo, quindi Dio si provvede il cibo, la manna e anche le quaglie. La prima cosa evidentemente che manca nel deserto è l'acqua, quindi abbiamo due episodi, uno nel capitolo 15, l'altro nel capitolo 17, dove Dio provvede a fornire acqua al popolo. La prima volta arrivano presso un lago, cioè nel deserto, però non riescono a bere l'acqua perché è amara, non è bevibile. Allora Dio dice a Mosè di prendere un ramo di un albero, di buttarlo nell'acqua e l'acqua diventa potabile. L'altro episodio del capitolo 17 è molto più conosciuto, no? Mosè col bastone colpisce la roccia e l'acqua sgorga dalla roccia. Capitolo 10. Beh, ogni volta il popolo mormora, il popolo protesta, il popolo dimostra la sua impazienza, la sua insofferenza, perché mancano le cose elementari nel deserto, perché non c'è mai nessun castigo. Dopo la teofania del Sinai, dopo il capitolo 10 del libro dei Numeri, ogni volta il popolo è castigato. Cioè, ogni protesta è sanzionata da un castigo divino. Iniziamo col capitolo 11 del libro dei Numeri, primi versetti, tre versetti, c'è un castigo. E il capitolo 11, il racconto seguente, quello delle quaglie, anche lì c'è un castigo. Il primo grande castigo però lo troviamo già nel libro dell'Esodo, nel capitolo 32, l'episodio del vitello d'oro. No? L'episodio del vitello d'oro segue immediatamente la teofania del Sinai, segue la conclusione dell'alleanza nel capitolo 24. È probabile che per questo motivo ogni ribellione dopo la teofania del Sinai è sanzionata, perché il popolo è diventato responsabile, si è impegnato a entrare in un'alleanza con il suo Dio e diventa responsabile davanti al suo Dio, è adulto, quindi è responsabile dei suoi atti, sa che cosa fa, sa chi è il suo Dio e quindi le ribellioni sono sanzionate. Non mi soffermo più di tanto sulle famose ribellioni, ne potrei descrivere tante, non prenderò un esempio alla fine capitolo 11, ma ce ne sono tante, ce n'è una però che è più importante perché determina la permanenza e la lunghezza del periodo che Israele dovrà passare nel deserto. Sono i capitoli 13 e 14 del libro dei Numeri, l'esplorazione della terra promessa e il rifiuto di Israele di conquistare la terra promessa. Allora, Dio lo punisce e dice, no, perciò rimarrete nel deserto per 40 anni finché sarà morta, sarà sparita, sarà scomparsa la generazione ribelle che è uscita dall'Egitto. Bene, allora domanda da porre, arrivo al mio secondo punto. Bene, come detto, la permanenza nel deserto è presentata nel Pentateco come un periodo di ribellioni, ribellioni contro Mosè, contro Aronne, ogni tanto soprattutto contro Mosè, anche contro suo fratello Aronne, e contro Dio, che è un po' la stessa cosa, ribellarsi contro Mosè, ribellarsi contro il capo carismatico di Israele, scelto da Dio per dirigere il suo popolo e farlo uscire dall'Egitto e condurlo nel deserto verso la terra promessa. Perché? Perché? La domanda ha un suo significato, ha un suo senso, perché troviamo descrizioni della permanenza del deserto che sono molto più positive, no? Forse vi ricordate che nel secondo capitolo del libro di Osea, Osea è un profeta che è stato attivo nel Regno del Nord, in Israele, un po' prima della caduta di Samaria. Samaria è caduta nel 722-720 avanti Cristo, quindi diciamo la seconda metà dell'ottavo secolo avanti Cristo, verso il 740-750, il profeta Osea è stato attivo, ha predicato, e il profeta Osea critica molto l'atteggiamento religioso di Israele, infedele al suo Dio, per adorare il Dio Baal o gli dei Baal, Bali, no? Che è la religione cananea, la religione della Fenicia. E nel secondo capitolo, forse vi ricordate questo famoso secondo capitolo di Osea, c'è un processo. Dio dice a sua moglie, sua sposa Israele: adesso non sei più mia moglie, no? Bene, divorzio. Beh, dichiara la separazione perché tu sei stata infedele, no? E promette un castigo, però l'oracolo finisce in modo positivo, no? Parlerò al tuo cuore, ti condurrò nel deserto e lì, beh, ti renderò tutto quello che avevi. Quindi ritornare nel deserto significa ricominciare una storia di fedeltà, no? Riprendere da capo, era il punto di partenza. Quindi, anche se uno rilegge attentamente l'oracolo del capitolo secondo di Osea, si ricorderà che Dio dice: ti prenderò le tue greggi, ti prenderò il tuo frumento, no, il tuo grano, i tuoi raccolti e così via, e farò di te un deserto. Questo sembra essere un castigo, ridurre al deserto e far morire di sete. Infatti dice Dio: ti farò morire di sete. Ma quello non è proprio il castigo, è la prima fase della trasformazione di Israele. Una volta tornato nel deserto, Israele potrà rivivere l'inizio della sua storia, riprendere da capo. Dio fa piazza pulita e poi tutto riprende da capo. Quindi il castigo ha una funzione pedagogica, si potrebbe dire, no? È di preparare un nuovo inizio. Qui si vede, qui nel libro di Osea, capitolo secondo, ritroviamo accenni, questo nel capitolo 12 e nel capitolo 13 dello stesso libro di Osea, che il tempo del deserto è il tempo dell'inizio,